questi quattro incontri che, come si vede, sono tratti dal libro della Genesi. Non ho messo tutte le cose positive, ma anche gli incontri che non sempre sono perfetti. Ecco perciò quella scaletta che voi trovate nel vostro dépliant, Genesi 18 questa sera, l'ospitalità e i suoi segni, poi il 24 ottobre l'ospitalità violata, è l'episodio di Sodoma e Gomorra, ma che si riflette in altri testi che prenderemo, anche alcuni complicati, infine l'ospitalità interessata che però termina con l'alleanza finale e il problema familiare, dall'odio e dall'incapacità di parlarsi in pace fino all'accoglienza tra fratelli. Entra in quel grande mistero dell'essere fratelli che solo dopo una battaglia riescono a diventare e ad accogliersi come tali. E vedo con piacere che ci sono nomi belli anche, e poi vedo che c'è anche Albertin, che vorrei sottolineare, ha fatto un bel articolo, io l'ho letto recentemente sulla rivista Presbiteri, proprio sul capitolo 4 di Giovanni, l'incontro di Gesù con la Samaritana. Fate questo spot pubblicitario, entriamo nel tema. Io ho preso come prima la figura di Abramo, è l'uomo dell'alleanza, e però anche figura ecumenica universale, così come viene trattato. Non l'ho sviluppata tutta questa figura perché ci riserviamo di partire da Genesi, ma ci accorgiamo come questa figura diventi in qualche modo una figura soprattutto ecumenica, che realizza nei suoi incontri quella che io chiamo lo scambio relazionale. Partiamo da Genesi 18, ma per andare anche a un ultimo fatto che prendo come esemplare, il capitolo 20. Perché questo? Perché nella narrazione, mi fermo a tre premesse, la narrazione, la ridefinizione o la costruzione della figura e poi infine la figura alternativa di quest'uomo. Prima di tutto, la narrazione. Se noi guardiamo all'insieme della narrazione e delle sue vicende, vediamo che i racconti attuali sono articolati tra due genealogie. La prima genealogia alla fine del capitolo 11, che è quella del padre di Abramo, di Nahor, che arriva ad Abramo, la discendenza di Terah e la sua morte all'inizio, e alla fine la discendenza di Nahor. Tra queste due discendenze, genealogie, si inserisce il racconto, che ha due punti culminanti. Il punto iniziale, il va a te, come dicono gli ebrei, lech lecha, e la prova del capitolo 22, i due punti culminanti, dove ritorna lech lecha, va a te, cioè vattene prima dalla terra, cioè dal passato, e poi vattene da chi? Dal frutto, da lui, dal futuro, sarebbe dal figlio. Questa è la prova. E in mezzo tutto è collegato da peregrinazioni. E in queste peregrinazioni, in cui lui vive da Ger, lo dirà verso la fine del racconto, al capitolo 23, quando si presenta dall'Ittita per comperare la spelonca di Hebron, di Machpelah, l'autore dice di essere, il protagonista meglio, dice di essere un ger vetoshav, è un ger, un ospite residente in quella terra. Quindi è non un residente stabile, ma è semplicemente un uomo che vive nella tenda e che percorre quella terra quasi come un'esplorazione anticipata del paese dove i suoi discendenti abiteranno in maniera stabile. Questo è il racconto. E in queste peregrinazioni troviamo gli incontri con Dio, le rivelazioni, e dall'altra anche gli incontri con i diversi popoli, che sono importanti. Seconda, la ridefinizione o la costruzione della figura di questo uomo. Come vive questo uomo? Di fatto è un uomo che vive un po' come gli abitanti dell'esilio, della diaspora. Vive in territorio altrui, in minoranza, come si viveva nell'esilio. E allora cosa succede? Succede che i testi che noi possediamo sono individuati soprattutto come testi esilici o post-esilici, che operano una specie di costruzione della figura di Abramo. Da dove viene Abramo? Viene da Ur dei Caldei, parte dall'Iraq e ritorna, passa per Harran e viene nella terra di Canaan. È il percorso che dovranno fare gli esuli per ritornare a casa. Secondo, lo si presenta come un uomo osservante, come l'eletto, il giusto. E in questo modo, allora, è uno che anticipa ciò che vivrà il popolo dopo. È un uomo giusto e osservante delle leggi care agli ebrei. Che cosa sta presentando allora questa figura? Sta presentando in Abramo la figura degli esuli. Perché? Perché chi era rimasto nella terra affermava l'idea di essere il vero figlio di Abramo. I veri figli di Abramo siamo noi che siamo sulla terra? Rispondono no. I figli di Abramo sono quelli che sono rimasti fedeli alla Torah, coloro che hanno anche all'estero saputo essere fedeli alla propria origine. Voi vedete che c'è una specie di costruzione di questa figura che viene modellata in alternativa al popolo della terra e diventa invece figura emblematica degli uomini della Golà, ossia della deportazione. In qualche modo questi, narrando, si riappropriano di questa figura e è per questo che la figura diventa simbolo della loro fedeltà, tant'è vero che anche oggi per gli ebrei dei Talmud ce n'è uno Yerushalmi e Yerushalmi e un altro Babli. Qual è il più importante? Quello di Babli, perché pur essendo in terra straniera hanno saputo costruire una fedeltà e hanno costruito un mondo di testimoni. Così Abramo viene non più presentato come il patrono di coloro che sono nella terra, ma come il modello, la figura emblematica degli esiliati. Perché questo? Si può capire. Perché con la deportazione erano falliti, sembrava almeno, due modelli. Da una parte, che pure rimanevano però, e rimangono come ideale, ma erano falliti la fedeltà alla Torah di Mosè. Mosè aveva dato la Torah per la incapacità di essere fedeli, secondo le riflessioni, si era finiti in esilio. Era finito anche il re, che difatti crea poi una divisione, mentre una parte rimane fedele al re e lo vede come simbolo di speranza, tanto che poi si creerà la figura messianica futura come simbolo della speranza futura per Israele, però storicamente erano falliti e allora una parte ha contestato il re perché lo riteneva causa della deportazione. Ecco che allora con Abramo non si parla né di Torah all'inizio, anche se la circoncisione è fatta risalire ad Abramo, ma Abramo resta colui che riceve da Dio l'alleanza. Ma quale alleanza? Un'alleanza dove Dio si impegna, è la promessa. Ed è una promessa gratuita che va oltre gli errori. Una promessa perciò che resterà anche dopo la morte di Abramo. Resterà la sua discendenza. Questa è l'operazione, potremmo dire, culturale, teologica e anche ideologica che guida la figura. Terza premessa è quel confronto spesso con Mosè, dove Abramo appare come figura in qualche modo alternativa. Da una parte è, cioè, l'antenato ecumenico, dove metto nel titolo. D'altra parte Paolo esprime questa figura mostrando che è giustificato per la fede. Pensate alla lettera ai Galati, che la liturgia cattolica in questi giorni sta leggendo, e che è il tema della libertà, e la stessa lettera ai Galati e ai Romani, che è diventata così cara a Lutero da averla commentata a Galati almeno 4 volte. Quindi, in questo senso, è colui che non viene giustificato, questo è nel Nuovo Testamento, ma già in qualche modo gli autori vedono la differenza. Mentre Abramo è legato alla benedizione, è legato alle generazioni, una che discende dall'altra, che continua, e queste genealogie che continuano sono il segno di una promessa che rimane. Mosè non ha discendenti, ha sì dei figli che sono solo simboli, ma Mosè non ha un successore per famiglie. Lui ha un successore carismatico, come sarà anche Giosuè dopo di lui. C'è questa differenza. C'è in qualche modo una specie di visione verticale in questo senso. Mentre in Mosè è soprattutto una visione, potrei dire, più orizzontale. Ma soprattutto qualcuno nota come la figura di Mosè sia caratterizzata da una specie di segregazione, potrei dire, retorica. I suoi discorsi sono spesso, perché sta lottando, in contrapposizione. Mentre l'incontro con i popoli che avvengono nell'ambito della vita di Abramo sono incontri più positivi. Diciamo che in qualche modo, attraverso il tema della benedizione, Abramo resta anche colui che estende i suoi benefici anche a chi non è direttamente interessato alla promessa, non soltanto a Isacco e i suoi discendenti, ma anche ad Agar e a Ismaele, e poi anche ai popoli che incontra. Ecco perché io, nella presentazione di queste pagine, mi fermerò anche a sottolineare l'incontro con i popoli. E allora cominciamo il percorso. Il percorso di fede e l'ospitalità. Genesi 18:1-16 come punto di partenza. Però poi andrò anche a guardare brevemente, più brevemente, il capitolo 18 nei versetti seguenti, quando Abramo intercede per gli ingiusti, e per terminare con una breve rassegna dell'incontro con i popoli, significativo in particolare quello con il re di Gerar, che apre un po' l'orizzonte. Bene. Il capitolo 18 che cosa rappresenta? Rappresenta, nel cammino di fede di quest'uomo, un passo in avanti, e si tratta della terza apparizione segnata, ma è un'apparizione un po' strana, è un'apparizione incognita, Tant'è vero che non si dice che l'abbia riconosciuto. Potremmo dire che indirettamente lo riconosce, ma non c'è l'espresso, l'espressione che indica Abramo riconosce il Signore. È un incontro con Dio fatto di segni attraverso i quali si può intuire la presenza di Dio, ma non è direttamente manifestata o svelata. Tra l'altro questa scena del capitolo 18 è quella che fa da sfondo alla mirabile scena dell'icona di Rubliov, no? Quella dei tre ospiti, con c'è questa specie di altare che ha forma di calice, le tre persone che convergono e che sono identiche, e poi c'è sullo sfondo la quercia a cui si allude. Che cosa vediamo in questo? Vediamo che nella visita e nell'accoglienza dei tre viandanti nell'ora più calda del giorno, Dio riserva una sorpresa ad Abramo. Questo incontro porta un annuncio e a ribadire qualcosa di precedente in maniera ulteriore. Dall'altra parte vedremo che il patriarca subito dopo fa una sorpresa a Dio, mettendosi di fronte quando Dio gli manifesta un proposito negativo, vuole distruggere Sodoma. E lì, in quel caso, Abramo si opporrà. Bene, nel senso che allora, nella prima fase, abbiamo l'ospitalità di Abramo nei confronti di Dio. Nella seconda, abbiamo l'ospitalità di Abramo nei confronti degli iniqui, non soltanto dei giusti. Entriamo allora come premessa a questa scena. Quali sono i segni dell'ospitalità? Prendo due pezzi, due testi che conoscete. Un primo testo è Salmo 23, il Salmo del Buon Pastore, del Dio Buon Pastore. In cosa consiste la ospitalità? Consiste nella mensa che è offerta, nell'olio o profumo che viene messo in testa e il calice ricolmo. È dunque un contesto di festa e di banchetto. Ma c'è anche l'accompagnamento, quando afferma bontà e fedeltà mi saranno compagne, e che ricalca il precedente, quando nell'immagine del pastore, il pastore fa adagiare e guida, ristora e guida il suo gregge in luoghi dove può pascolare. E infine è il tema della dimora e della protezione. Abiterò per lunghissimi anni nella casa del Signore, Dio che ospita nel Tempio e ripara da nemici che possono uccidere il giusto. L'altro esempio l'abbiamo ricordato nel Vangelo. È l'esempio della cosiddetta peccatrice che incontra il Signore. Gesù ricorda i segni dell'ospitalità a chi l'ha invitato a pranzo. Anche in quel caso il contesto è dato da un pranzo. Ma ricorda i segni: tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime. Secondo, tu non mi hai dato il bacio di accoglienza, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto con olio il capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Ritornano questi segni che in qualche modo vengono a ribalzare nel nostro racconto. Entriamo allora nel racconto che credo abbiate letto, come penso per casa, l'incontro di Genesi 18, quando Abramo vede tre uomini che vanno nella sua, davanti alla sua tenda, e lui li ospita. Terminata, potremmo dire, la scena dell'ospitalità e del pranzo, segue la seconda, il dialogo con cui Dio promette la nascita di un discendente da Sara, la moglie prima che lui aveva sposato. Abbiamo dunque due scene dove abbiamo una specie di ospitalità reciproca tra Dio e Abramo. Abramo prima accoglie, poi Dio accoglie Abramo con il dialogo. E diamo preferenza a una lettura narrativa, cerchiamo cioè l'unità, il senso di questo brano in sé, tenendo presente anche naturalmente i problemi del genere e i problemi storico-critici ed eventuali. La prima scena, allora, i primi 8 versetti, sono costituiti da un'introduzione con il tema, il tempo e il luogo, e poi dai segni dell'ospitalità. Prevale l'azione, c'è il movimento più che il dialogo. La seconda scena, invece, ricambio di ospitalità, tutto si risolve in un dialogo tra Abramo e, come spettatrice indiretta, la moglie Sara, dove viene rinnovata la promessa dei capitoli precedenti 15 e 17. Il proscenio qual è? È da una parte la tenda e dall'altra l'albero, la quercia o le querce, poi ne discutiamo. E come termina la scena? Abramo, che è sempre in movimento nonostante l'età, e corre, e poi alla fine Abramo, che prima era seduto, adesso è in piedi, pronto a servire. La seconda parte, dicevo, ha come scenario lo stesso scenario, ma si aggiunge Sara, che diventa l'oggetto di attenzione di tutto il dialogo, anche se Sara non parla mai, dice solo la parola alla fine: non ho riso. Bene, leggiamo allora la prima scena. I primi 2 versetti ci esprimono la strategia del racconto, e si dice che il Signore apparve ad Abramo alle querci di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Il Signore appare. È la terza teofania, ma lo sappiamo noi. Abramo non lo sa, e non si sa se alla fine abbia capito. Ma l'autore vuole richiamare la nostra attenzione, attenti, a una rivelazione, appare, ed è la terza. Anche se i viandanti appaiono in forma perfettamente umana, non appare il Dio dall'alto che mostra le stelle, non appare il Dio misterioso che in forma di fuoco attraversa gli animali come segno di giuramento, non appare il Dio potente, ma il Dio dal volto umano che si lascia ospitare dall'uomo e che dona qualcosa all'uomo. La notizia comunque crea da una parte curiosità, cosa sta succedendo, e dall'altra dà già un tono teologico alla scena. Si dice che apparve alle querce. La domanda è: ma sono più querce o è una? Perché alla fine si dice che è sotto l'albero. Ho visto tutte le espressioni, parlano sempre delle querce di Mamre. Mamre cos'è? La tradizione ebraica dice che è l'amico di Abramo. Abramo che l'aveva consigliato quando Abramo aveva appena fatto la circoncisione, dice come devi farla. E allora per questo avrebbe l'apparizione sarebbe avvenuta nel territorio di Mamre di questo uomo. E si tratta di più albero di uno. Potrebbe essere anche uno, ma c'è un problema. La quercia, e sotto la quercia erano i luoghi dove si facevano i sacrifici, luoghi dove più tardi verrà il divieto di compierli per non scambiarli con i riti cananei. E allora può darsi che questo espediente, le querce anziché la quercia, possa essere un modo per evitare confusioni idolatriche. Stava seduto all'interno, all'ingresso della tenda, nell'ora più calda. Qui cambia il soggetto. Non è più Dio che appare, ma è Abramo, e la scena si concentra ora quasi esclusivamente su Abramo e sulle sue azioni. E qui è interessante una osservazione del Rashi, che raccoglie ancora la tradizione: perché era seduto? Dicevano alcuni, è perché era lì, aveva appena fatto la circoncisione, stava ancora male, cercava un po' di fresco, ma aggiungere sì, era per vedere se passavano i viandanti, invitarli a entrare nella sua casa. In altre parole, è predisposto all'ospitalità, e siccome era addolorato perché non passava nessuno, allora Dio mandò degli angeli in sembianza di uomini. Questo è un modo per dire che in fondo Dio si manifesta in modo umano, e vedremo che anche in fondo l'esegesi moderna recupera alcuni di questi aspetti. In ogni caso, ecco che Abramo risulta particolarmente attivo, perché benché anziano e nonostante l'ora più calda, corre. E difatti dice che corre al loro incontro, si affretta alla tenda di Sara e corre all'armento. Insomma, quest'uomo che sembrava destinato ormai ad aspettare la morte, in realtà diventa giovine. Dall'altra parte, anche quando è andato via di casa, aveva già 75 anni. Ecco, quelle che sono le emigrazioni dei giovani, 18, 19, 20 anni, no, quando uno giovane dice, beh, senti, mi gioco la vita, lui lo deve fare da anziano. Fa da anziano le cose che poteva fare da giovane, le fa in ritardo, un po' come i ragazzi di oggi che cominciano a 40 anni a dire adesso tocca cominciare la seconda adolescenza. Anche lui comincia a fare questo. Stava seduto dunque in questo, alzò gli occhi ed ecco vide tre uomini che stavano davanti, e in piedi, appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda. Alzò gli occhi. In primo piano è il suo punto di vista, vede tre uomini, ed è interessante che due volte c'è la parola vide. Allora si chiedono i commentatori ebrei, ma come mai due volte vide? Risponde Rashi: perché il primo vide è normale, si accorge, il secondo è per dire vide, cioè comprese, si rende conto che comprese che la realtà che ha davanti, e perciò questo lo porta a tacere. E potremmo chiederci anche qui, allora, ma come mai, chi sono questi tre uomini? In realtà ci accorgiamo che i tre uomini poi diventano uno con cui dialoga, per cui sembrerebbe che uno fosse il Signore accompagnato dagli altri due, oppure che tutti e tre fossero una specie di manifestazione. Certamente non è l'idea dei padri della Chiesa, che dicevano che è in qualche modo la Trinità, e questo è servito però per immagine a Rubliov, per fare quell'immagine. In realtà probabilmente c'è anche una logica retorica nel fare i tre o i due più uno, c'è una logica retorica probabilmente, la cerca di spiegare Scane in un suo articolo. Non è che mi convinca, però mi convince quello che dice nell'insieme, quando il testo vago è forse un espediente che il narratore vuole per dire che Yahweh si avvolge di incognito per visitare Abramo, e il passaggio dal singolare al plurale è il riflesso all'interno del racconto di questo incognito. E in qualche modo è un testo che vuole rimanere nel mistero, dice, insomma, non occorre spiegare troppo. Certamente la parte, la spiegazione ebraica, i tre angeli sono l'insieme, però quando cambia scena, due vanno a visitare, è quasi come indagare il male che c'è Sodoma, se è vero, e uno rimane, ed è con questo che dialoga nella seconda scena il patriarca. Allora, in questo caso potremmo dire che ci può essere anche una distinzione. Comunque Abramo è sorpreso, ma ha una pronta reazione, è subito spinto a ospitarli, per cui il ger, l'ospitato, diventa ospitale, il ger ospitale nei confronti degli altri, anche se non sa chi sia. Lui pensa a tre viandanti, tre uomini. È il Dio dal volto umano che li accoglie. È un po' come, se volete, la parabola del giudice finale del Vangelo di Matteo 25, quando i giusti diranno al Signore: ma noi non ti abbiamo mai visto, abbiamo visto solo chi era malandato, abbiamo visto solo chi era nudo, abbiamo visto solo chi era affamato, abbiamo visto il carcerato. E Gesù si identifica. Anche qui c'è questa specie di narrazione tra l'incognito e la scoperta. Ecco, allora fermiamoci un attimo questa scena, no? Che cos'è? Che genere letterario esprime? Ecco, tutti i commentatori moderni parlano della famosa teoxenia, cioè il Dio straniero, il Dio nascosto, cioè la manifestazione segreta della divinità che mette alla prova il credente. Abbiamo un sacco di episodi nel mondo greco. Certamente voi conoscerete l'episodio dei due che si amavano, i due vecchietti Filemone e Bauci. Giove e Mercurio vanno a Troia, Ovidio nelle Metamorfosi, si presentano in un villaggio, tutti li rifiutano, questi viandanti, gli unici che li accolgono con tutto quello che hanno nella piccola capanna, ma danno tutto quello che hanno, mettono a disposizione tutto il cibo e tutta la casa, sono questi due vecchietti. E mentre gli altri del villaggio saranno puniti, ecco Sodoma potrebbe essere, no? Loro saranno premiati, chiedere cosa desiderate, costruiscono il tempio, diventeranno guardiani e la divinità chiederà: che cosa volete? E loro dicono che nessuno dei due veda la morte dell'altro. E allora li trasforma in una quercia e in un tiglio, i quali però andando avanti si fondono uno con l'altro. E loro, mentre si trasformano, continuano a parlare dicendosi parole d'amore, finché poi i rami li assorbono e diventano un unico albero che rimane a testimonianza di questo. Ma ne troviamo un altro fatto, che il primo è nella Frigia. Il secondo episodio invece notissimo è quello invece della Beozia. Zeus, Poseidone ed Ermete fanno visita a Ireo, un uomo che è senza figli. C'è anche un parallelo, cioè ritorna un tema al quale in seguito al gesto di ospitalità viene concessa la discendenza, e il figlio Orione verrà al mondo 10 mesi dopo questa visita. Naturalmente sono i mesi lunari, allora i 10 mesi. E invece ad Abramo prometterà: l'anno prossimo noi passeremo di qui e tu avrai un figlio da Sara. Anche Omero ricorda questo nella Odissea, capitolo 17 o libro 17: poiché anche gli dei beati, sotto l'aspetto di viaggiatori stranieri e assumendo le più svariate sembianze, se ne vanno in giro per campagne e città a spiare le malefatti dei mortali come le loro opere buone. Però possiamo vedere anche episodi biblici. Notiamo che nel capitolo dopo, e commenteremo la prossima volta, Lot dà ospitalità e ottiene salvezza, come Filemone e Bauci. Gedeone pure ospita la divinità dall'angelo e se ne accorge dopo che è l'angelo, ma gli dà ospitalità. E poi anche Raffaele e Tobia. Nel libro di Tobia è Raffaele che accompagna e diventa l'immagine un po' dell'angelo custode, secondo la dizione popolare, no? E tralasciamo il fatto che la gente si domanda: ma hanno veramente mangiato questi? l'idea non è se Dio mangi o meno, il pranzo è un segno di ospitalità. Allora, da una parte, offrire il pranzo è segno di ospitalità, partecipare al pranzo è segno di comunione. Se osservate, vi c'era un altro pranzo nell'Esodo, quando sul Sinai saliranno tutti i signori del popolo e ci sarà il banchetto nel capitolo 24, non so se sia il versetto 11. E questo episodio sarà narrato in questo modo anche in quello che ho visto che è anche il titolo vostro, quando dice la lettera agli Ebrei, capitolo 13, 2, che molte persone senza saperlo hanno accolto gli angeli. È il titolo che avete messo qui, il versetto che avete citato nel vostro dépliant. E naturalmente non dice che sia Abramo, però probabilmente si riferisce principalmente ad Abramo e a tutti gli altri. E allora ecco, che cosa mette in risalto? Non mette in risalto solo l'ospitalità, ma anche la qualità dell'accoglienza, che è data da alcuni tratti: si affretta e corre incontro e si prostra. E in una formula che noi diremmo forse retorica, però era la forma di cortesia: se ti degni, se mi ritieni degno, entra in casa mia. La formula di cortesia si rivolge a Dio, si rivolge a tutti e tre, si rivolge a tre che crede persone umane. Poi offre l'acqua per i piedi, ecco l'altro segno. Poi prepara fior di farina, che è il tipo di farina usato per i sacrifici, quindi farina scelta. E poi dice: vi offro un boccone, un pat, ma il pat di cibo in realtà è un pranzo coi fiocchi. Prende tre staia, che sarebbero più o meno 30 litri, è peggio che andare all'Ikea, dico, se vuoi un panino ti offrono il maiale, ti offrono poi anche il quintale di farina e ti fai tutto. No, lui va e prende una cassa di farina per fare le focacce che accompagnavano il pasto. Poi lui stesso corre e prende il vitello, ancora qualità in questo senso, e lo fa preparare dal servo. E chi è il servo? Discuto chi è questo servo. La parola servo può dire anche giovane, nar, e potrebbe essere, secondo loro, anche il ragazzo Ismaele che è appena stato circonciso, perché deve insegnargli i doveri verso Dio. E allora dice: tu devi preparare questo. In realtà, in fondo, si tratta di un pasto eccezionale. È un pasto. Ed è interessante l'espressione, vorrei sottolineare, perché il pasto, la traduzione dice ristoratevi, ma in realtà l'espressione ebraica ristorare il cuore, yesa'adu, sa'ad è la seudat, è il pranzo, libechem del vostro cuore, per dire che quando si fa un pranzo non è solo il mangiare che è importante, ma l'effetto è interiore, è un effetto intimo sulla persona, è qualcosa che dà alla persona la coscienza di star bene. Ecco allora che ritorna questa espressione, per esempio, quando si parla in Giudici 19,5, la stessa cosa dice Gedeone, 19,5, dice il padre della moglie del Levita, che ricorderemo tra la prossima volta, dice: prendi un boccone di pane e ristora il tuo cuore. Così pure il Salmo 104 ricorda che il vino allieta il cuore, l'olio fa brillare il volto e il pane ristora il cuore dell'uomo. È importante capire che il convivio è più che un mangiare, è uno stare assieme e scoprire la gioia anche del pasto. E difatti termina: perché è per questo che voi siete venuti qui, è questo il motivo per cui vi siete fermati. In qualche modo Abramo dice: voi siete fermati perché io risponda a un vostro bisogno. L'ospitalità è rispondere a un bisogno, e allora l'effetto è interiore sulle persone. Infine offre cibo e bevanda, anche qui abbondanti, e bevanda e pane, e cioè e panna e latte fresco. E poi l'ultima scena, lui, quando loro mangiano seduti, sta in piedi come il servo che è pronto a servire. Ed è un po' come Luca, dice che però il padrone, se viene a casa e trova il servo che è fedele, si alzerà lui, si metterà a servirlo. Stare in piedi. E concludendo allora, Abramo, invece che preoccuparsi di sé, era appena, secondo la scrittura, era appena stato circonciso, sostituisce a sé la cura dell'altro. E c'è un bel midrash ebraico che aggiunge che la casa di Abramo infatti era sempre aperta a ogni creatura umana. A chi aveva fame dava del pane, chi arrivava nudo era da lui rivestito e da lui imparava a conoscere Dio creatore in tutte le cose. La cosa importante è il riconoscimento di queste persone. E lui, Abramo, diventa il segno della bontà di Dio creatore. E lo fa compiendo le opere di misericordia, dando da mangiare, dando da bere. E in questo senso allora egli si pone in totale disponibilità. Questo è il senso che appare. Seconda scena. Oh, quanto tempo ho, scusate. Vedo che devo... Abramo adesso nella seconda scena cambia. Non c'è più azione, c'è dialogo. Abramo allora intesse un dialogo con Dio. Anzi, è Dio che riprende la parola, ma non si manifesta direttamente. Anche qui offre dei segni, annuncia la nascita che aveva annunciato nel capitolo precedente, dove Abramo aveva riso. Però in questo caso mette in primo piano Sara. Non è Ismaele il tuo successore, e né il tuo servo. Chi sarà il tuo successore sarà il figlio di Sara. E allora abbiamo un altro indizio. Sara viene nominata, è nella tenda, è dietro, la tenda è dietro, quindi non la vedono. Lei è dentro e ride dentro di sé. Quella che Scacchi ama, una specie di monologo interiore. Quindi chi è che poteva sapere? Se questa persona vede che Sara ride, deve essere una persona particolare. È colui che conosce ciò che nessuno conosce. È il Dio che vede anche quando si è nascosti. Non solo, ma il Dio che compie cose impossibili. E non c'è niente che è impossibile a Dio. Che cosa vorrebbe dire questo? È impossibile a Dio? È impossibile a Dio, potrebbe anche guarire questa donna che è sterile e che pure potrà avere figli, ma il Dio anche che può conoscere tutto. Queste sono niente impossibile a Dio, questa frase che ritorna anche nell'Annunciazione a Maria in Luca 1. Niente impossibile a Dio. Abbiamo dunque tutti i segni per cui Abramo potrebbe riconoscere, però non si dice che lo riconosce. Resta qualcosa di sospeso. Anche se poi, nella scena seguente, quando Abramo si opporrà a Dio e parlerà con Dio, e parla con uno dei tre, in altre parole lo riconosce. Ma questo avviene dopo. In questa apparizione non c'è un vero svelamento da parte di Dio. Allora io vorrei concludere di fronte a questo testo che resta aperto. La prima conclusione: Dio si manifesta nella forma di tre uomini qualsiasi che bussano alla porta della tenda perché sono certi di trovare accoglienza. Abramo li riceve come ogni altro ospite e Dio infatti li riconosce questa qualità. è come l'amico fidato, è uno disposto alla ospitalità. Il racconto mostra in qualche modo l'umanità di Abramo, ma in qualche modo anche l'umanità di Dio si presenta come nella figura umana. E infatti notiamo anche come Dio si comporti in maniera tra virgolette umana. Restano ancora imperfezioni nei patriarchi, ne compirà ancora di azioni non perfette. Il Signore da una parte li supera dicendo che anche se Sara ride, Dio gli fa lo stesso la promessa. Anche se Abramo stesso aveva sorriso nel capitolo precedente, dice: io sono un uomo ormai che sto per morire, io avrò un figlio, com'è possibile? Dio le supera queste, ma anche non rimprovera. È in fondo un atteggiamento familiare. Il rapporto tra Dio e queste persone è un rapporto familiare. Dio non rimprovera, promette. E vorrei anche annunciare allora che, cioè ricordare che l'annuncio del figlio è conseguenza dell'ospitalità. L'anno prossimo, poiché tu hai fatto questo, al tempo della vita, al tempo del rinnovamento, al tempo fissato, io verrò e tu avrai un figlio. E questo tipo di racconto si accorda almeno con due gesti: con Lot salvato a Sodoma, mentre Sodoma è punita, e la vedova che riceve il figlio vivo dopo che è morto per grazia del profeta. In questo caso allora abbiamo anche addirittura un linguaggio simile a questo della promessa che fa. E ultimo, è importante una parola che ritorna: Tsa'ak, che vuol dire ridere e sorridere e anche giocare. Questo termine è presente e anticipa il nome di Yitzhak. È una risata. Il riso e il sorriso ricorderanno che tutto ciò che è avvenuto nell'ambito di un riso. Per cui alla fine ridono tutti. Ride Abramo, ride Sara e ride anche il lettore che dice: eh beh, tutto si è risolto per bene. È bello che termini il racconto con un sorriso. Le dice: non mica riso. No, hai riso. E allora è un rimprovero, se volete, ma è anche un sottolineare che a un certo punto la vita si apre alla speranza e al sorriso. E allora passiamo all'altro, sarò più breve qui. Genesi 18, 17, 33. È il brano che segue a questo, dove il giusto intercede per gli ingiusti, cioè li ospita nella preghiera in loro favore. E qui allora l'ospitalità di Abramo si allarga, non è più solo per chi passa, è disposto anche ad aiutare questi. E difatti il brano termina l'ultimo versetto con i due che si alzano per andare a visitare Sodoma e uno che rimane. E come comincia il brano? Comincia con il fatto che Dio dentro di sé ragiona e dice: ma come posso io non rivelare ad Abramo, che è suo servo, il suo piano? È importante questa promessa, perché ci dà la chiave per capire ciò che segue. Secondo la tradizione profetica, Dio rivela il suo segreto e non compie mai un'azione senza prima avere rivelato il suo segreto, cioè il suo piano, ai profeti. Potete leggere la vocazione di Amos, capitolo 3, che presenta questa realtà. E perché Dio rivela? Perché il profeta faccia gli annunci di distruzione. Ma gli annunci di distruzione non sono finalizzati alla distruzione, come certe parabole del Vangelo, ma sono finalizzate a risvegliare la gente, per dire: guardate, se andate in questa direzione, la distruzione arriva. Non è dunque finalizzato ad annunciare il castigo di Dio, ma è finalizzato a qualcos'altro, a far cambiare vita, a evitare le rovine. E la stessa cosa è qui. Non rivelerò forse ad Abramo tutto questo? Ecco in che modo allora Dio rivela. E i profeti, d'altra parte, non sono solo gli annunciatori, non sono mai gli annunciatori solo di distruzione, e neanche solo gli annunciatori di speranza, sono spesso gli intercessori. E questa idea di profeta intercessore è l'idea che calca perfettamente ad Abramo. Abramo è un profeta che primo riceve il piano di Dio, secondo diventa intercessore. Volete leggere questo? Leggete il capitolo 3 di Amos e il capitolo 7. Nel capitolo 7 ci sono le visioni, cominciano le 5 visioni, ma le prime due il profeta interviene e prega: Signore, non vorrei che questa povera gente, falla soffrire. Il profeta è l'intercessore. Ecco perché allora ogni annuncio di distruzione è in fondo orientato alla salvezza. Ma ecco la scena nuova. Il testo dice che Abramo è davanti a Dio, ma di fatto alla fine sembra che Dio sia davanti ad Abramo. Abramo lo interroga e quasi lo minaccia, usando una terminologia triplice. La terminologia commerciale, che sembra fare un trattiamo, 50 scagliamo, senti, alla fine, 50, 2 milioni, no, beh, ti do 20.000 lire, vabbè, siamo a posto, ti do 20 euro, siamo a posto, no. Ma c'è quello forense, Halilà, e c'è quello dialogico di intercessore. I tre linguaggi vanno colti insieme. Cerchiamo di colpire il primo. Abramo si pone davanti al Signore e quasi come nello stile di uno scriba o di una legge esprime il concetto di giustizia, e lo fa con toni forti. Il testo: davvero sterminerai il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti, li vuoi sopprimere? Non perdonerai a quel luogo per riguardo ai giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio. Lontano da te, forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. Giustizia è la misericordia. Che cosa ricorda? Lontano da te. Il termine ebraico è halilà. Halal vuol dire essere profano, essere senza onore. Halilà vuol dire: Signore, se fai questo, perdi l'onore, non sei più Dio. Vuoi comportarti come un uomo? Mai più. Perderesti la faccia. Perché? Perché c'è la tradizione che l'amore di Dio è più forte dell'ira, cioè del giudizio. La misericordia è più grande. La giustizia di Dio è una giustizia che deve aver misericordia, se no è giustizia. Sarebbe come gli uomini. Che cosa afferma allora il profeta Abramo? Beh, la prima è un fatto scontato, non dobbiamo mettere anche umanamente, non dobbiamo mettere sullo stesso piano il giusto e l'empio. Ma la novità è questa: non salverai tu il popolo visto che c'è la presenza del giusto? La domanda: ma il giusto può salvare? Gli innocenti non solo possono salvare se stessi, ma possono salvare gli altri. Possono impetrare il perdono per i molti. Ecco in che modo allora Abramo diventa colui che include e ospita anche gli iniqui. Un solo intercessore può salvare. E allora capiamo la premessa. Il fatto che Dio riveli ad Abramo il suo piano distruttivo in realtà ha uno scopo: indicare la intercessione salvifica. Il fatto che egli richiami a Dio che la giustizia di Dio è salvezza e misericordia. E questo rientra in una tradizione, la tradizione per esempio del servo. Il servo perché salva? Salva perché si identifica con il popolo. E allora c'è un bel gioco di parole. Chavurot in ebraico vuol dire ferite. Le sue ferite guariscono. E perché guariscono? Perché è chaver, è socio, è compagno di loro. E allora se io mi identifico, mi associo a loro, le mie chavurot diventano salvezza. Il giusto può salvare l'ingiusto. È la stessa cosa che troviamo in Mosè, capitolo 32. Dio chiede: mi lasci, se tu mi lasci, io distruggo il popolo. Indirettamente, come dire, tu hai una possibilità. Hai la possibilità, intercedendo, per dire quasi che Dio non salva se non c'è la solidarietà umana. Ecco in che senso allora la ospitalità di Abramo diventa solidarietà con gli iniqui, che può portare salvezza. Anche uno solo può salvare gli altri. È necessario, dice Dio, la preghiera solidale dei giusti per salvare l'umanità. Ultimo, mi termino anche con terzo. Andate al capitolo 20 e termino subito. Lungo il cammino Abramo incontra popoli. Incontra per esempio Melchisedec. Incontra il re di Sodoma ancora al capitolo 14. E l'incontro con Melchisedec è positivo. E il sacerdote chiede di avere le persone e non le cose, te le do tutte, e lui dice: non voglio niente. E fa un sacrificio, riceve la benedizione. Ma la cosa più interessante è con il re di Gerar. Qui Abramo compie un'azione ancora iniqua, ha paura degli altri. Dice: questi sono persone non giusti e questi mi ammazzano, vedono che ho la moglie bella e mi ammazzano. E allora per la seconda volta la vende o la lascia lì. Dice: mia sorella. Allora cosa fa l'altro? Siccome gli piace la donna, dice, la manda a chiamare e la fa parte del suo harem. Però prendere Sara vuol dire morire. Sei morto, gli dice, gli appare di notte. Ma come si difende l'uomo? L'uomo si difende con cuore retto e mani innocenti, mi sono comportato in questo modo. E si difende con parole che richiamano quelle di Abramo quando intercede per Sodoma: mio Signore, ucciderai anche una nazione giusta. Che cosa ne deriva? Che il re di Gerar, Abimelech, è un giusto tra i popoli. E allora la crisi si risolve in modo positivo. Primo è il riconoscimento. Abramo viene riconosciuto come profeta. Secondo è l'intercessione. Il profeta Abramo prega per il re. Terzo, firmano un'alleanza, un patto con questi popoli giusti. Che cosa ne deriva? Che l'alleanza rappresenta un atto di benedizione che si estende alle persone e ai popoli che Abramo incontra e che la sua presenza rende possibile. Ecco in che senso io dicevo che la figura di Abramo è ecumenica e inclusiva, quasi un padre universale, ma anche un amico di Dio e dell'uomo. È in questo senso allora che io spiego il titolo: le sue relazioni, i suoi incontri, ogni incontro diventa in fondo uno scambio relazionale. E allora, per concludere, leggevo un piccolo è Midrash, che si trova nei Pirkei Avot, i trattati dei padri. E si dice che Abramo viene opposto all'empio Balaam. Mentre Balaam aveva Ain Ra'a, un occhio malvagio, Veruach Gevoha, è orgoglioso, Venefesh Rehava, un desiderio smodato, Abramo invece Ain Tova, occhio buono, che vuol dire che non è avido. L'occhio cattivo, ricordate, l'occhio cattivo è l'occhio avido, quello che è dell'avaro, che vede tutti ladri, questi mi portano via. Abramo non è legato ai soldi, non è avido, e difatti il re di Sodoma giura: né un filo né un legaccio di sandalo, niente prenderò di ciò che è tuo. Non potrai dire io ho arricchito Abramo, non è avido. E gli riesce a incontrare le persone con lealtà, senza avidità. Secondo, ha il Ruach Nemucha, è uno spirito umile, che manifesta quando intercede per Sodoma. Senti, Signore, non l'ho sottolineato prima, io so che sono afar ve'efer, sono polvere e cenere, però permettimi, Signore, di intercedere per te. È uno che, proprio perché è umile, può interrogare Dio. Perché è umile, diventa un combattente, che è diverso da Noè. Noè, in fondo, quando Dio gli ha promesso salvo te, si è salvato da solo i suoi figli. Abramo no. Abramo è legato anche agli iniqui. E ultimo, Nefesh Shfala. Io traduco uno spirito umile, che potrebbe dire un desiderio non smodato, morigerato. E qui loro lo spiegano così, gli ebrei. E dice che era così morigerato che non aveva ancora guardato in volto sua moglie. Ma arrivando al Nilo, arriva e mentre è lì che guarda l'acqua, vede la figura sua della moglie. Ma sei veramente bella, dice, solo allora si accorge. E allora è lì che prende paura e comincia a fare le cose poco. Ma per dire che è diverso, mentre gli altri sarebbero invece smodati come gli egiziani. Gli egiziani invece, come dice Ezechiele, sono come i cavalli loro, mentre Abramo è morigerato. Dunque ha quelle virtù che in fondo gli permettono di incontrare correttamente le persone, per cui le sue relazioni sono relazioni sincere, valide, ospitali. C'era una domanda, sì.
Stiamo pensando anche all'ospitalità che riceve Mosè quando è
dietro. Sì, ecco, allora andiamo nell'altro libro, no? L'ospitalità che Giuseppe ridarà ai fratelli, per cui c'è la riconciliazione, nasce un altro clima di ospitalità, questa volta è quello degli egiziani. Gli egiziani che sono ospitali. Poi ci sarà nell'Esodo l'altro aspetto, allora chi si dimentica, l'oblio è sempre tremendo, perché ci dimentichiamo dell'ospitalità ricevuta e non siamo capaci poi di farla, no? E questo nasce con l'inizio dell'Esodo. Allora in quel caso c'è il contrasto tra egiziani e gli altri, ma l'inizio è un'ospitalità piena di stupore, perché quando arrivano vedono, loro abituati alla tenda, vedono i palazzi, vedono le piramidi, vedono tutta questa arte sviluppata, restano stupiti da questa grande, e quindi il mondo egiziano resterà sempre il faro di civiltà nonostante l'esodo, anche se dire non devi tornare, ma il mondo egiziano, tanto è vero che molti concetti derivano, compreso il tema della elezione, non l'ho sottolineato, no? Perché la elezione comporta due cose, comporta il non fare come gli altri, ma conta anche avere responsabilità nei confronti degli altri. Ecco allora che c'è, e comunque il mondo egiziano resta il mondo che ha dato anche il tema dell'elezione, nasce nel mondo egiziano per sopravvivere, per darci che importanza abbiamo noi. Ecco, l'elezione e più che un privilegio è sentire che abbiamo una funzione all'interno di un mondo. E comunque anche Jietro è quello che darà l'ospitalità e che permetterà a Mosè di imparare a vivere nel deserto. È interessante il libro, l'inizio del libro dell'Esodo, dove ci sono le diverse uscite di Mosè. La prima uscita è quella del faraone, cioè del palazzo, e va a incontrare e lì se la prende sui denti, non subito. La seconda uscita è quella che fa dal faraone, perché il faraone lo insegue, e in questo caso va a incontrare, è un'uscita culturale prima che fisica. Tant'è vero che nel primo va a vedere coloro che deve liberare, a cui insegnare la libertà, perché lui ha imparato la libertà da chi? Non dagli ebrei, l'ha imparata dagli egiziani. E poi l'altra è la cultura del nomade, che gli permetterà di condurre, qualcuno dice condurre per il naso, anche per 40 anni, un deserto che poteva farlo in tre giorni, dice, li ha fatti girare per 40 anni sempre là, ma questo lo dicono gli ebrei, come battuta, e impara a vivere anche nel deserto, per diventare guida nel deserto, ecco le due culture con cui deve confrontarsi, la schiavitù e il deserto, il nomade e la libertà. Queste sono un po', però è certamente Mosè ha ricevuto due grosse ospitalità. La prima era quella, cioè Israele, la prima era quella dell'Egitto, la seconda quella di Jietro, che tra l'altro poi diventerà importante anche perché è quello che dà il consiglio a Mosè di dire: senti, non puoi fare tutto tu, istituisci degli aiutanti, delle persone sapienti che possono aiutarti nel resto. E in questo senso c'è anche lo scambio, e qui c'è l'ospitalità culturale. Cioè, di fatto, io ho già finito un libro, ma spero che lo stampino, dove mostro che in fondo, quello che prevale è sempre lo scambio culturale. È inevitabile, anche a chi non lo vuole. Presto, buttiamo fuori dalla finestra, rientra. Cioè, buttiamo fuori dalla rientra tranquillo. Rientra tranquillo e dobbiamo confrontarci con quello. Non c'è spazio di... Però, allora, scopriamo anche questo scambio necessario.
Grazie, molto. Volevo dire, non è una domanda, che mi ha colpito l'accoglienza dell'iniquo. Perché io l'avevo sempre sentito solo riferito al Nuovo Testamento.
Sinceramente... Quando Gesù dice vengo per gli ingiusti e non per i giusti, riflette anche il servo del Signore, e che questo è per il popolo, però è per gli ingiusti. Io faccio parte di un popolo. C'è questa idea che in genere abbiamo tirato fuori sempre con l'idea della sofferenza vicaria, no? Che sembra quasi mettere in parte, uno soffre per tutti, no? E l'altro concetto, io faccio parte e allora devo assumere tutta quell'umanità e quella responsabilità, e la solidarietà, identificazione, per me è il principio. Allora capiamo perché Cristo assume la natura umana, non ha assunto il sesso eccetera, la natura umana, che poi doveva esprimersi José. E assumendo la natura umana, allora tutto ciò che lui compie in qualche modo è umano, fa parte dell'umanità. E possiamo comprendere in questo senso allora il tema anche della redenzione. Non è nel Nuovo, è già nell'Antico, è solo che viene sviluppato in modo particolare. Ma questo tema è per esempio Abramo, Mosè, il servo del Signore, sono idee che ritornano continuamente. Direi il momento più alto di questo. Indico, se volete, su Abramo, che non c'è più, ma se lo trovate è un gioiello breve. Abramo, l'inizio della Abraham, l'inizio della fede, delle Paoline. Trovare.
Ma ci dice se, l'autore.
L'autore è Vogels, V-O-G-E-L-S, Vogels, Walter Vogels.